ora in onda Il suono dei secoli, undicesima puntata. Il 600, un secolo tutt'altro che sbagliato. Le camere a cura di Antonella Dovidio. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica e per queste nuove puntate del ciclo Il suono dei secoli. In questa e nelle prossime due affronteremo i luoghi della musica nel secolo che per molti è considerato il secolo dell'inizio della modernità in termini di storia della musica, il secolo che si apre per intendersi con Monteverdi e si chiude con Corelli, il secolo del 1600, il XVII secolo. Per parlare degli ambienti della musica nel 600, per tutte e tre le trasmissioni saremo in compagnia di una voce ben nota agli ascoltatori di Rete Toscana Classica, ovvero Antonella Dovidio, professoressa associata di musicologia e storia della musica all'Università di Firenze, nonché collaboratrice di Rete Toscana Classica di vecchia data. E quindi direi subito di iniziare precisando che la trasmissione di oggi, la prima delle tre, si sofferma sui luoghi della camera, cioè la musica in ambiti ristretti e prevalentemente di carattere privato. Ma su questo sarà Antonella a precisare un po' meglio e quindi in vista del primo ascolto direi senz'altro di passare la parola a lei e che ci accompagnerà in questo viaggio attraverso la musica da camera del 600.
Grazie Marco per questa presentazione e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Sì, allora questa puntata che sarà dedicata appunto alla camera, quindi alla musica che veniva eseguita in un contesto, possiamo dire, da camera, vedrà protagonisti alcuni generi, diciamo così, vecchi e nuovi, cioè alcuni generi che derivano anche dall'estetica cinquecentesca come il madrigale, ma si presenteranno anche generi nuovi che sono appunto più propri del 600. Forse è bene specificare che cosa intendiamo per camera, perché magari uno potrebbe pensare appunto alla classica musica da camera e ai generi considerati classici della musica da camera. In realtà qui per camera ci riferiamo ad alcuni generi specifici. Non a caso nel 600, che è un secolo di grandi novità, si sente anche l'esigenza di classificare gli stili. E allora, per esempio, in un trattato che si chiama Ragionamenti musicali del 1681, quindi siamo a fine secolo, e come dire, Angelo Berardi, che è l'autore di questo trattato, sente l'esigenza di una classificazione di quelli che erano gli stili maggiormente in voga. E lui identifica tre stili. Il primo, dice, sono quelli dei madrigali a tavolino, quindi dei madrigali, diciamo, senza basso continuo, madrigali cinquecenteschi, eccetera, eccetera. I secondi invece sono i madrigali concertati con il basso continuo, e qui naturalmente non può non citare il più importante compositore di madrigali del 600, cioè Monteverdi, e poi il terzo, cioè le cantate, che sono concertate con vari strumenti. Quindi la cantata, che è un genere tipicamente seicentesco, e poi il madrigale, che invece ha questa radice cinquecentesca, ma che nel 600 conosce un'enorme trasformazione. Quindi è un genere che si presta anche a delle sperimentazioni, come vedremo tra poco, e poi anche naturalmente, aggiungo io, la musica appunto strumentale e la sonata appunto da camera.
Bene, allora forse a questo punto possiamo già introdurre il primo ascolto, che è un esempio di madrigale a tavolino.
Sì, esatto, è un ascolto che avevo scelto proprio per far vedere la persistenza di alcune caratteristiche del genere del madrigale, perché appunto questo è un madrigale senza basso continuo di Michelangelo Rossi, un autore che è molto più legato ad un altro tipo di produzione, cioè alla musica strumentale. È stato un grandissimo violinista, recentemente, negli anni 80 del Novecento, sono stati scoperti alcuni madrigali attribuiti appunto a Michelangelo Rossi, che sono rimasti manoscritti. Sono 32 madrigali a 5 voci che sono attualmente conservati all'Università di Berkeley, nella biblioteca dell'università, e sono dei madrigali molto speciali perché, e a lungo studiati appunto dagli studiosi, perché presentano da un lato caratteristiche pienamente cinquecentesche, cioè sono madrigali che probabilmente composti negli anni 30-40 del 600 ancora sono madrigali a tavolino, quindi senza basso continuo. Dall'altro però presentano un linguaggio assolutamente seicentesco. Molti hanno ritrovato l'influenza di Gesualdo per l'uso di cromatismi, per l'uso di contrasti molto accesi, molto teatrali quasi. Quindi sono madrigali che spiegano bene, diciamo, il passaggio, le trasformazioni di questo genere dal 5 al 600. Tra l'altro, una cosa particolare è che questi madrigali furono probabilmente composti per la cerchia del cardinale Barberini, e già Barberini era stato il dedicatario di un'altra raccolta di madrigali, sempre nel 600, nel 1638, quella di Domenico Mazzocchi, di madrigali a 5 voci, dove nella dedica si specifica che questi madrigali si potevano sentire cantare anche sopra il concerto delle sue viole, quindi con voce e accompagnamento di viole.
Bene, allora passiamo subito all'ascolto di Michelangelo Rossi, il madrigale a tavolino o Prodighi di fiamme.
Thank you.
era il madrigale a tavolino o Prodighi di fiamme di Michelangelo Rossi, con il quale abbiamo esemplificato insieme ad Antonella Dovidio questo particolare retaggio del secolo precedente aggiornato nel linguaggio musicale nella realtà della città di Roma. E però, parlando di camera nel Seicento, è inevitabile spostarsi poi geograficamente da Roma a Venezia, che è sicuramente l'altro polo fondamentale, certo, dell'estetica musicale seicentesca, e vediamo che cosa incontriamo a Venezia.
Beh, Venezia non fosse altro perché è l'ambiente dove opera, appunto, come è stato ricordato, uno dei più grandi compositori del Seicento, cioè Claudio Monteverdi, di cui avete già parlato, immagino, nelle precedenti trasmissioni, e che ritroveremo appunto in questo ciclo dedicato al Seicento, perché Monteverdi è stata una pietra miliare praticamente in tutti i generi musicali del Seicento: l'opera, il madrigale e la musica sacra. Anche il Combattimento di Tancredi e Clorinda è un madrigale, ma un madrigale, Marco, molto particolare, che fu eseguito per la prima volta appunto in un contesto di camera, cioè in un salone di un palazzo di una nobile famiglia veneziana, in Mocenigo, nel 1624, per passatempo di veglia, come viene riportato nelle cronache, cioè in occasione del carnevale. Perché è un madrigale particolare? Perché è un madrigale, come Monteverdi scrive, in genere rappresentativo. Che vuol dire questo? Che appunto, innanzitutto, è un madrigale che prevede una gestualità, se così possiamo dire, ed è un madrigale che è tratto, il cui testo è tratto dalla Gerusalemme liberata in gran parte, poi in minima parte anche dalla Gerusalemme conquistata. Presenta un organico per tre voci, un soprano che è Clorinda e poi le due voci di tenore che sono quella di Tancredi e quella della parte principale del combattimento, che è quella del narratore del testo, che racconta appunto in linguaggio madrigalistico questo combattimento tra Tancredi e Clorinda. E poi ci sono quattro viole da braccio e ovviamente il basso continuo che accompagna questo combattimento.
Direi che possiamo subito proporre un ascolto. Vedo che tu hai in realtà invertito rispetto all'ordine interno, ma lo hai fatto a ragion veduta. Facciamo subito il primo ascolto e poi ci dirai perché questo. Ascoltiamo adesso allora il passo del combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi, in cui il testo racconta il momento in cui Tancredi è spossato nel corso del duello, dalla lotta con questo nemico che lui non sa essere in realtà una donna, è stanco e anelante. Lo ascoltiamo nell'esecuzione del concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.
Il raggio sul primo albore che in Oriente acceso. Vede Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico, e se non tanto offeso, ne gode e insuperbisce. Folle mente con gli aura di fortuna e stolle, misero di che godi, quanto mesti siano i trionfi e infelice il vanto, gli occhi tuoi pagheranno. Quel sangue ogni stilla un di pianto.
Era un brano dal combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi, Stanco e anelante, con il quale appunto stiamo parlando della realtà della camera nella città di Venezia, di questa figura direi non soltanto chiave per comprendere il Seicento, ma chiave per comprendere la musicalità europea. Tu Cur, che è Claudio Monteverdi. Ecco, come il brano successivo, sempre dal combattimento, in realtà è collocato prima nel combattimento, Antonella ci spieghi perché hai scelto di invertire gli ascolti.
Sì, allora il primo ascolto, cioè quello che abbiamo appena fatto, è un ascolto diciamo introduttivo, in cui lo stile diciamo è uno stile ancora da madrigale per voce e basso continuo, nel senso che è un momento di pausa nella resa drammatica vera e propria del combattimento, che arriva invece con questo secondo brano, che invece ho scelto perché evidenzia bene un aspetto di cui volevo parlare adesso, appunto, che è il motivo per cui Monteverdi sceglie questa parte della Gerusalemme liberata. Lui lo spiega nella prefazione al libro ottavo, questo madrigale, ho detto prima, che viene eseguito nel 1624, ma viene pubblicato nel libro ottavo dei madrigali molti anni più tardi, nel 1638, in quella raccolta che appunto è divisa tra madrigali guerrieri ed amorosi. Il motivo guerriero naturalmente è sempre un motivo di guerra d'amore, come in questo caso, cioè Tancredi e Clorinda si combattono, ma poi si scopre, quando Tancredi scopre che naturalmente quello che ha ammazzato è Clorinda, ovviamente è sempre una guerra di amore e di riconoscimento tra i due. Questo secondo brano che ascoltiamo, Non schivar, non parar, rende bene lo stile di Monteverdi, che Monteverdi ha molto cercato per questo combattimento, perché appunto cerca di restituire in musica ogni aspetto della guerra e proprio del combattimento quasi fisico tra i due personaggi. Quindi ci sono motivi di fanfara, note ribattute in tempo veloce, sentiamo quasi proprio le spade che si toccano, i corpi che si avvingono, quindi è un intento quasi mimetico della musica di Monteverdi, che appunto dichiara di voler portare in musica il sentimento dell'ira, della rabbia, della battaglia. E questo è proprio un esempio, Non schivar, non parar, cioè il brano che ascolteremo adesso, proprio di questo nuovo stile, possiamo dire, che Monteverdi immette così in questo,
che lui chiama concitato, no? Esatto. E che mette, come sentiremo, anche a dura prova il narratore, perché
beh, sì,
qui
perché
la capacità di pronunciare
le parole deve essere molto veloce, però ecco questo stile concitato che deve appunto restituire il ritmo della.
Allora ascoltiamo il motivo per cui nell'ascolto precedente Tancredi era stanco e anelante, Non schivar, non parar, sempre nell'esecuzione del Concerto Italiano con Rinaldo Alessandrini.
Odi le spade, un
la vendetta poi lontana innova. Onde sempre ferì, sempre ferì, sempre la fretta. Stima nuova si aggiunge piaga nuova. Vuole ora che si esce, e più ristretta si fa la figlia, e spada. Non ci fa danzi, per pomi, felloniti e crudi, cazzano con gli elmi insieme e con gli scudi. Tre volte il cavaliere.
Era un altro frammento dal combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi, Non schivar, non parar. E con questo ascolto abbiamo visto un tipo di madrigale, perché si chiama nominalmente ancora così.
Beh,
completamente
sì.
Diverso dal retaggio cinquecentesco dei madrigali a tavolino. Inevitabilmente, quando si parla del Seicento, non si può oggi non porre l'accento sul fatto che il Seicento è un secolo nel quale si fanno strada alcune importanti figure femminili nel mondo della composizione musicale, e forse quella che spicca su tutte è proprio Barbara Strozzi.
Sì, no.
Ce la illustri e ci dici anche quali sono gli ambienti.
La figura
quali...
di Barbara Strozzi, forse insieme a quella di Francesca Caccini in ambito
certo.
fiorentino, è una delle figure più importanti del panorama compositivo seicentesco. Barbara Strozzi era figlia probabilmente adottiva di Giulio Strozzi, quindi nasce in un ambiente già musicale. Giulio Strozzi è stato un grande librettista e lo rinomineremo ancora nella puntata sul teatro, perché è stato autore di diversi libretti per musica veneziani. Barbara Strozzi diventa subito famosa perché aveva questa capacità esecutiva, quindi era spesso ospite delle stesse accademie che frequentava il padre, ed era anche una esecutrice, compositrice, ma spesso sappiamo dalle cronache dell'epoca che era anche colei che proponeva dei temi di dibattito all'interno di questi contesti accademici. È stata una compositrice molto prolifica, ha pubblicato 8 raccolte di varie musiche, e qui mi volevo soffermare, proprio per tracciare il filo di quello che stiamo dicendo, sulla prima raccolta di Barbara Strozzi, cioè l'opera prima, che è una raccolta di madrigali. Quindi ancora, e siamo nel 1644, quindi vedete che ancora quasi a metà secolo il madrigale rimane sempre un banco di prova anche di una compositrice che vuole farsi conoscere. Già prima del 44 naturalmente Barbara era molto conosciuta negli ambienti culturali veneziani, negli ambienti accademici soprattutto. Questa è la sua prima opera di compositrice, che lei dedica non a caso ad un'altra donna molto importante, Vittoria della Rovere, granduchessa di Toscana, e che era diventata, diciamo così, rinomata perché aveva una speciale predilezione nella protezione delle donne cantanti e musicisti. Quindi lei, Barbara Strozzi, nel dare alla luce il suo primo libro di madrigali, come dice nella dedica, si vuole mettere sotto la quercia protettiva dei Della Rovere, anche per parare le maldicenze. Questo comunque è un elemento
interessante.
Presente. Barbara Strozzi è molto consapevole in questa dedica del fatto che pubblicare un libro di madrigali è una mossa audace per una compositrice dell'epoca, e quindi
certo.
va a mettersi appunto al riparo da eventuali maldicenze. Sappiamo che appunto la Strozzi era protagonista di molte maldicenze. Se avete presente il ritratto di Barbara Strozzi, in cui lei viene ripresa appunto in maniera abbastanza discinta, ecco, questo ci dice molto anche dei pregiudizi.
Peraltro bisogna anche dire che siamo in un secolo nel quale c'è, contrariamente a quello che si sarebbe portati a pensare, forse, come dire, molto meno timore di affrontare anche questi aspetti. Il madrigale stesso che ascolteremo
sì.
in realtà va proprio dentro all'aspetto della vita erotica in una maniera che è difficile immaginare più esplicita nel passato.
Sì.
Da questo punto di vista, semmai col classicismo settecentesco c'è stato un arretramento,
diciamo,
no? Indiscutibilmente. Io direi di ascoltarlo subito questo madrigale e poi fare qualche commento. momento è un madrigale, e qui è interessante perché il titolo anche è, non è l'incipit della composizione, ma è la, una sorta di didascalia. Sì. Il madrigale è chiamato Vecchio Amante e ci spiega quali sono le tristezze che colpiscono un vecchio che ancora anela ad essere amante.
Esatto.
Ascoltiamolo nell'esecuzione della Cappella Mediterranea. Dai madrigali opera 1 di Barbara Strozzi, Vecchio amante. Ecco, commentavamo il contenuto, adesso magari spenderemo qualche parola con Antonella Dovidio e poi però metteremo in luce anche il fatto che questo madrigale ci fa ben capire che si sta andando verso un'estetica
direzione,
completamente diversa.
Sì, come avete ascoltato, ormai è rimasto poco del madrigale, diciamo così, anche a livello tematico, appunto, non c'è più la tematica amorosa idilliaca, è un po', diciamo così, tipica dei madrigali cinquecenteschi. Qua, appunto, come sottolineava prima Marco, si parla di erotismo evidente e di tutti i problemi che affliggono appunto la vecchiaia, quando appunto il desiderio continua ad ardere ma si è ormai alla fine della propria vita. E tra l'altro questo genere stilistico di Barbara Strozzi, che lei sperimenta qui nel primo libro e che poi diventa quasi una sua caratteristica stilistica nei libri successivi, ci fa vedere bene appunto il passaggio tra il madrigale e altri generi, una sorta di contaminazione con altri generi che in quel momento stavano venendo fuori, come la canzone, la canzonetta, un po' la canzonetta anche parodistica. Quindi è uno stile che mantiene ancora la struttura polifonica del madrigale, ma che anche nella veste stilistica ovviamente ammicca al teatro. Barbara Strozzi non ha mai scritto niente per il teatro, però è evidente in molte sue arie, canzoni e canzonette,
sono molto teatrali,
esatto,
insomma, anche se non sono,
sì, del resto
teatro.
Frequentava quell'ambiente, come per esempio anche l'Accademia degli Unisoni, insomma, frequentava quell'ambiente che era molto legato all'opera veneziana, e quindi questo si vede anche nelle sue opere.
Questa nuova declinazione stilistica ci porta inevitabilmente verso quello che è il genere della camera vocale forse più emblematico,
certo,
della seconda metà del secolo. E questo è un genere molto particolare, mi riferisco alla cantata, anche già a partire dai luoghi dove lo si pratica e dai contesti di committenza,
certo,
che lo determinano. Ecco, soffermiamoci un po' su questo.
Sì, allora, la cantata, come appunto giustamente diceva Marco, è il genere egemone e dovrei dire ubiquo praticamente, perché ogni palazzo nobiliare, ogni corte cardinalizia che si rispetti aveva, diciamo così, un proprio gusto nell'esecuzione di queste cantate, cioè di queste composizioni per voce e accompagnamento di basso continuo, talvolta anche voce e strumenti e basso continuo nelle occasioni, diciamo, più ricche. Il centro di produzione più importante per tutto il Seicento è sicuramente Roma. Roma è un centro di radiazione proprio della produzione cantatistica, una produzione che rimane in gran parte manoscritta, e quindi perché era un tipo di produzione che veniva innanzitutto consumata al momento, e poi si raccoglievano queste raccolte di cantate che facevano anche il giro tra una corte e l'altra. E i compositori di cantate non a caso ruotano tutto intorno a Roma, compositori come Luigi Rossi, Marco Marazzoli, lo stesso anche Antonio Cessi, sono tutti autori che mettono il loro marchio sul genere della cantata, che diventa un po' il genere più praticato dalla società aristocratica, soprattutto a Roma, dove insomma l'opera era sempre vista con un po' di timore. I cardinali si facevano eseguire nei propri palazzi, nelle proprie camere, queste cantate che possiamo considerare quasi dei surrogati dell'opera.
Certo, perché comunque ci troviamo i recitativi, le arie.
Sì, erano strutturalmente
microopere.
Sì, opere in miniatura, perché appunto presentavano la stessa scansione fra recitativo e aria, però questo dava anche l'occasione a molti cardinali di sentire quelle voci che magari in teatro sarebbe stato sconveniente ascoltare, quindi c'è anche questo aspetto dei cantanti che eseguono queste cantate, che sono gli stessi cantanti che poi magari appunto si ritrovava sui palcoscenici, e che però appunto soprattutto a Roma i cardinali ascoltavano invece in contesti
assolutamente
privati,
invisibili, diciamo così, e forse le cose
più
non sono poi,
diciamo,
non sono poi così tanto cambiate. Io direi di fare subito un primo ascolto proprio di questo ambiente romano. Tu hai citato Luigi Rossi, quindi nell'esecuzione dell'ensemble Arpeggiata ascoltiamo un pezzo di una cantata che è Begli occhi che dite, e poi faremo ancora qualche ulteriore commento.
Begli occhi che dite. Thank you.
Era Begli occhi che dite di Luigi Rossi nell'esecuzione dell'ensemble L'Arpeggiata, e in realtà per quanto concerne i luoghi di questo genere che domina la seconda metà del Seicento, che come tu Antonella dicevi è ubiquo veramente, cioè non c'è posto in cui non si facciano le cantate nelle case,
sì,
negli
lo sappiamo
ambienti.
Anche perché ci sono rimaste molti fonti manoscritti di queste cantate, certo, che testimoniano proprio il successo del genere.
Fra l'altro possiamo anche dire molte di queste oggi sono tranquillamente visibili senza vincoli grazie al sito
progetto Clori, che è l'archivio della cantata italiana,
che
certo.
È un progetto molto, molto bello. Tu vedo che fai un accenno nella scaletta che hai proposto al rapporto alla cantata che passa da Roma a Firenze, quindi veniamo un po' a questi nostri luoghi, perché Firenze che cosa fa? Perché noi siamo abituati a pensare a Firenze come una città la cui centralità musicale fondamentalmente dopo l'invenzione dell'opera è virtualmente finita, ecco, però in realtà
non è così, anche se appunto una certa storiografia ancora vede la Firenze del Seicento come una Firenze, diciamo, per certi versi decadente in ambito musicale, cioè dopo l'exploit della nascita dell'opera e dopo magari ancora l'exploit della nascita del Teatro della Pergola eccetera eccetera, poi insomma Firenze viene vista o come una, diciamo così, una città di secondo piano rispetto alle altre, oppure come una città in cui il tipo di produzione musicale ruota tutto intorno alla corte. Studi recenti invece hanno mostrato che in realtà c'è un'attività musicale che si svolge anche nei palazzi della città, che è stata recentemente molto rivalutata. Firenze è sempre stata una città delle famiglie, non c'era solo la famiglia dei Medici, ma i Medici, che tra l'altro non erano nobili e che quindi avevano bisogno dell'appoggio di tutta una serie di famiglie a loro fedeli, appunto avevano stimolato anche, diciamo così, il rapporto con queste famiglie, nei cui palazzi si aveva un'attività musicale abbastanza nutrita, che solo recentemente è stata scoperta. Per esempio sappiamo che molte cantate venivano mandate, spedite da Roma a Firenze. Il legame tra Roma e Firenze era strettissimo, pensate solo ai papi che la famiglia Medici ha dato a Roma c'era l'ambasciatore Medicio, quindi c'erano una serie di contatti, di relazioni che facevano sì che la musica, anche insieme a tanti altri oggetti, viaggiasse tra Roma e Firenze. Quindi sappiamo per esempio che in molti palazzi, nel Palazzo Corsi, un nome molto legato alla nascita della musica, ma anche i figli di Jacopo Corsi erano stati mecenati musicali, a Palazzo Niccolini si eseguivano le cantate. La cantata era il genere che veniva considerata più nobile, quella più caratteristica di un certo tipo di società aristocratica. E quindi ho scelto, per delineare questo aspetto, una cantata di Marco Marazzoli, perché è un compositore che è venuto anche a Firenze e che era in contatto con il marchese Filippo Niccolini, un marchese fiorentino che organizzava proprio delle accademie di musica nel suo palazzo.
Bene, allora Marco Marazzoli, Occhi belli, occhi neri, esegue l'ensemble Mare Nostrum.
Splendori
Occhi belli e occhi neri di Marco Marazzoli, un esempio di ciò che può essere avvenuto nei palazzi fiorentini in questo spedire le cantate romane per animare la vita delle famiglie che ruotavano intorno.
Ma avete sentito, il tema è sempre quello, non l'abbiamo detto, ma il tema di queste cantate è sempre quello prevalentemente amoroso.
Certo, però amoroso non nel senso del lirismo petrarchesco cinquecentesco.
No, no, decisamente, ma direi no, ci sono anche cantate abbastanza
esatto.
spinte.
E comunque insomma anche questo Occhi belli e occhi neri, che non ha un cote erotico così forte come il vecchio amante, però è sempre un'idea molto più diretta.
Beh, sì,
e molto più fisica, insomma. Bene, ci resta un ultimo aspetto fondamentale, perché il Seicento, oltre a essere il secolo di questi cambiamenti stilistici radicali nell'ambito della musica vocale, che tu ci hai descritto attraverso i diversi generi che abbiamo ascoltato, è anche il secolo nel quale la musica strumentale si svincola definitivamente dalla necessità di dichiarare apertamente, diciamo perlomeno, un qualsiasi riferimento extramusicale. Insomma, è il secolo, per dirla tutta, che si apre con Gerolamo Frescobaldi, cioè con il primo compositore che è passato alla storia prevalentemente per la musica strumentale, e si chiude, come si chiuderà la nostra trasmissione, nel nome di Arcangelo Corelli, figura fondamentale. Ancora una volta dobbiamo portarci a Roma.
Beh sì, nel Seicento Roma è un centro di produzione importante, assieme a Venezia naturalmente per altri generi. Sì, hai nominato Frescobaldi e Corelli, effettivamente questi sono le due figure che si impongono nella storia della musica proprio a partire dalla produzione strumentale. A noi oggi può sembrare una cosa scontata, ma in un secolo in cui ancora il predominio era quello della musica vocale, riuscire ad imporre invece, soprattutto Corelli, che non ha, per quanto sappiamo non ha scritto niente di musica vocale, quindi è una figura davvero importante. Arcangelo Corelli non nasce a Roma, ma opera praticamente per tutta la sua carriera a Roma, a contatto con i mecenati più importanti dell'epoca, Cristina di Svezia, Benedetto Panfili e anche Pietro Ottoboni, il cardinale Pietro Ottoboni, a cui è dedicata la sua raccolta Opera 4, che è appunto una raccolta di sonate da camera. Ecco, queste sonate, questo da camera indica ovviamente anche il luogo in cui queste sonate venivano eseguite, probabilmente appunto le sale di Palazzo della Cancelleria, della sede del Cardinale Ottoboni, dove risiedeva abitualmente il Cardinale Ottoboni, però indicano anche un elemento di stile. Questo da camera si oppone invece alle sonate da chiesa, anche qui non è detto che queste sonate da chiesa venissero eseguite solo in chiesa. Sappiamo che alcune sonate da chiesa di Corelli venivano eseguite anche, per esempio, nel palazzo di Cristina di Svezia. La sonata da camera però ha uno stile proprio evidente, perché è costituito da un preludio e appunto da una serie di danze, l'allemande, la corrente, la sarabanda, la giga nella sua struttura classica. E Corelli cosa fa? Come molti compositori, ora noi parliamo di Corelli perché il compositore è più importante, ma la sonata da camera ha una sua storia inizia già dagli anni 30-40 del Seicento. Che cosa fa? Prende i ritmi di queste danze e sulla base di questi ritmi costruisce dei movimenti di sonata, ovviamente trasfigurando il ritmo della danza, che alle volte è più evidente, alle volte invece viene contrappuntisticamente talmente elaborato che è quasi irriconoscibile.
La danza diventa un argomento di cui il musicista strumentale parla, non è naturalmente la destinazione.
Non è la danza per danzare.
Certo.
Ecco. Appunto, noi distinguiamo poi tra l'altro appunto lo stile da chiesa e lo stile da camera, ma anche qui ci sarebbe da fare tutto il discorso.
Sì, perché le intersezioni sono molto maggiori di quanto si pensa.
Esatto.
Allora, ascoltiamo un bellissimo esempio di questo stile, che è anche l'ultimo ascolto della nostra trasmissione, di Arcangelo Corelli, la sonata opera 4, la raccolta dedicata al cardinale Ottoboni, la terza sonata, la sonata numero 3.
Thank you.
era la sonata opera 4 numero 3 di Arcangelo Corelli. Con questo ascolto si chiude la trasmissione odierna dedicata agli ambienti della camera nel Seicento. L'accezione di questo termine ci è stata illustrata molto bene da Antonella Dovidio, che è stata così la nostra compagna di viaggio in questo percorso attraverso la musica degli ambienti nobiliari e cardinalizi del Seicento. L'appuntamento è per la prossima trasmissione, dove ancora con Antonella Dovidio affronteremo invece un altro spazio chiave per comprendere il Seicento musicale, che è quello ovviamente del teatro. E quindi un saluto da parte mia, appuntamento alla prossima trasmissione.
Un saluto anche da parte mia e alla prossima occasione.
Abbiamo trasmesso Il suono dei secoli, 11ª puntata. Il Seicento, un secolo tutt'altro che sbagliato. Le camere, a cura di Antonella Dovidio. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.